With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
7. La stanza non era più una camera affacciata su una spiaggia ligure. Sul letto non c'erano più il piumone e la coperta di lana. La pelle di pepe non era più bianca d'inverno. La stanza era una baracca sul lungomare di Bahia. Il letto era intrecciato con canne di bambù e solo un lenzuolo bianco copriva il corpo che mano a mano diventava olivastro e bruciato dal sole, come solo le carni dei contadini del Sertao. Pepe talvolta distoglieva gli occhi dalle righe del libro per prendere fiato, per non farsi stordire dai sogni, e spostava lo sguardo al soffitto e alla mano destra, che continuava a tenere il libro stretto fra le dita. Il soffitto era pieno di ombre e di visioni. Gli pareva di veder roteare le pale di un ventilatore come quelle che si vedono nei film ambientati in Sud America. La sua mano invece si distendeva piano, appoggiandosi alle sue gambe, il dito medio a tenere il segno in mezzo alle pagine e l'anulare rilassato e cinto da una fedina di rame, ricordo di un tenerissimo amore adolescenziale mai dimenticato. Pepe si guardava la mano e giocava con la luce dell'abajur per far sì che quella mano apparisse abbronzata, come quella che sicuramente dovevano avere i fazendeiros brasiliani. Quelle mani forti, con grandi vene, mani ambrate, carichi di anelli d'oro e d'argento, che brillavano al sole. Solo il freddo lo costrinse a coprirsi. Solo il vento gli ricordò che quel rumore di mare era l'infrangersi di schiuma gelata. La lettura, tuttavia, non lo stancava mai. Dentro quel libro c'era veramente la storia di cui aveva bisogno. È incredibile il miracolo dei libri. Un mattino ti svegli e senti che ti manca qualcosa. Senti che vorresti una persona o una cosa, un luogo, un piatto, una stagione. Senti che sei solo. Ti guardi intorno e sembra che nessuno sappia capirti. Sembra che nessuno abbia la minima intuizione di come tu ti stia sentendo. Faccenda di stomaco. Quel giorno, magari è inverno, fai uno sforzo sovrumano. Chi lo sa perché proprio quel giorno trovi la forza e altri giorni no. Ti infili il cappotto e un paio di scarpe, magari lasciandoti sotto la maglia del pigiama, tiri fuori l'auto dal garage, metti in moto e parti. Giri due o tre volte le stesse strade, comincia a piovere, il parabrezza inizia a scandire il tempo della tua malinconia. In centro non c'è nessuno, nessuno nemmeno in piazza. Nessuno al solito bar. È allora che ti capita di passare davanti ad una libreria. Scendi, entri, se non altro pensi prenderò un caffè al bar al piano di sopra. Gironzoli, guardi, c'è silenzio, i neon che danno fastidio. Scorri i titoli dei libri esposti, qualcuno lo prendi fra le mani, lo sfogli, lo riponi. Piano, con calma. Poi ti cade l'occhio su un titolo che pare un consiglio, suggerisce una risposta. Ti manda in un altro posto dove forse vorresti essere. Lo prendi, lo sfogli. Stavolta non lo rimetti sullo scaffale. Lo compri. Vai a casa, metti sulla moca, sorseggi piano la tazzina che poi là non hai preso, mentre con una salvietta ti frizioni i capelli leggermente bagnati. Suona il telefono. Fino a 2 ore prima saresti corso a rispondere. Ora aspetti. Lasci che la segreteria faccia il suo mestiere e scopri con piacere che chi ha composto il tuo numero è qualcuno con cui non avevi voglia di parlare.
Va bene, è chiaro che siete prevenuti. Può capitare di non aver voglia di parlare con qualcuno. Non importa chi fosse vostro onore. So che è contro la morale comune essere antipatici, ma se foste onesti, riconoscereste che il negarsi al telefono non c'entra con l'antipatia ed è una cosa che almeno una volta avete fatto anche voi.
Sì, sì, mi scusi, vostro onore. Chiedo scusa anche all'aspettabile giuria. Non mi permetterò mai più di alludere in maniera così pesante.
Ma se mi è concessa un'ultima parola, vorrei pregare lor signore di riferirsi quantomeno agli aspetti più eclatanti.
di un modus vivendi che siamo qui ad analizzare, di non soffermarsi su banalità come queste, che sicuramente non ci aiutano ad approdare alla verità.
Va bene, mi siedo.
No, vostro onore, non ho nessuna intenzione di farmi cacciare dall'aula. Ritiro quanto detto.
Ti siedi sulla tua poltrona preferita, accendi il camino, ti versi un whisky e inizi a leggere. Ed improvviso ti accorgi che non sei solo. Ti accorgi che c'è qualcuno che pochi mesi prima di te o 100 anni prima si è sentito all'incirca come te. Ha sognato le stesse cose, ha sentito le stesse mancanze, ha cercato come te di essere da un'altra parte. Quello che però solitamente ti potrebbe far sentire piccolo, insignificante, una briciola nell'universo, ora ti fa sentire nota di un'armonia, parte di una comunità dove ognuno ha il suo posto, dove le cose vanno come devono andare e dove non si è più soli. Per qualche momento arrivi perfino a pensare che tutto abbia un senso e che in questo progetto, chissà come, c'entri anche tu. Per un ateo i libri sono un bel sospiro di sollievo.
La difesa non è in grado di fornire nessun elemento che possa giustificare questo pensiero, ce ne scusiamo con lei e con tutta la giuria presente e collegata con quest'aula. Il mio cliente è indifendibile. Mi appello alla vostra clemenza.
Così fu per Pepe molte volte, e anche quella notte. Eccola lì, la storia che aveva bisogno di sentirsi raccontare. Cercava l'amore da tanto tempo, probabilmente senza saperlo, e quando non ne poteva più, quando il desiderio era lì per traboccare, ecco che i pezzi si incastrano. La ragazza di Trieste, un amico che ha letto pochi libri nella sua vita, ma che, guarda un po', ha letto e ti consiglia proprio quello. E Amado, che nel 1958 scrisse la più calda storia d'amore che Pepe potesse immaginare. Una storia d'amore fra le tante, ma esattamente quella che Pepe aveva voglia e bisogno di leggere quella notte, nella sua stanza, davanti ad una spiaggia che pareva Bahia. E leggeva Pepe, continuava a leggere, tifava ora per Nasib, ora per Gabriella. Tutto quello che nel frattempo stava coinvolgendo e sconvolgendo Ileus era per Pepe solo tangente alla storia dei due che, unica, lo bruciava di curiosità. La lettura affannata si fermava solo di tanto in tanto ad ammirare il paesaggio, come se fosse stato il paese natale della sua Gabriella, quella terra arida e quel mare blu, e il deserto e Ileus e la chiesa dietro cui la meravigliosa mulatta scompariva ancheggiando dopo aver servito il pranzo a Nasib. Anche le canzoni gli fermavano gli occhi. Quei versi della tradizione brasiliana che apparivano qua e là all'inizio dei capitoli. Nonostante la traduzione italiana li privasse della rima e del suono delle parole, erano vivi. Pepe sentiva il brivido della forza che, proveniente da tutte le voci di chi li aveva cantati, erano riusciti eroicamente a conservare. Rovinosa e impressionante doveva essere. All'origine, appena nacquero. La sua Gabriella intanto prendeva forma e gli sembrava così vicina, così amabile, così facile da rivedere, così donna, così sua, così per sempre. Bie lesse per la prima volta il soprannome che l'arabo Nasib dava alla sua schiava e pensò che anche per la ragazza di Trieste sarebbe stato meglio di Gabriella. Se un giorno l'avesse incontrata, e quella notte gli sembrava un avvenimento inevitabile, e avesse scoperto che non si chiamava Gabriella, sarebbe stato più difficile tentare di far aderire un sogno alla realtà. Invece con Bie tutto diventava possibile. Qualsiasi donna, comunque si chiamasse, poteva essere soprannominata Bie, la sua Bie. Ci fu persino gelosia quella notte, stupida e rabbiosa. Una continua altalena, una notte magica, piena di una poesia venuta dall'altra parte del mare, piena di un'immaginazione inimmaginabile. Che anche la sua Bie sia così. Che danzi, che faccia l'amore selvaggia, che cucini, che sia dolce e cattiva come una bestia selvatica. Caro Jorge, è stupefacente come io e te abbiamo pensato alle stesse immagini, pensava Pepe. Caro Jorge, io domattina prendo il primo aereo e volo in Brasile perché ti devo parlare. Meraviglioso scrittore del realismo magico, perché tu, la ragazza di Trieste, devi averla conosciuta, perché io voglio che sia così. Reale e magica come le tue storie. Non poteva ancora essere nata nel 58?
Che scusa è, Jorge? Sì, lo so che tra l'altro tu sei morto da qualche anno, ma non mi sembra una buona ragione per non rispondermi.
Tu devi sapere chi è. Una donna così è eterna e ha vissuto in ogni posto. Ha sempre 20 anni e deve essere mia,
Jorge. Senza offesa per Nasib,
ma io so che posso conquistarla e lui se ne farà una ragione perché capirà che Bie, dalla nascita del mondo a stamattina a Trieste, aspettava me per tutto il correre dei secoli, per tutte le terre del mondo, solo me.
E qui termina la storia di Nasib e Gabriella, quando la fiamma dell'amore rinasce dalla brace addormentata sotto la cenere del cuore. E qui inizia la storia di Pepe e di Bie, quando la fiamma dell'amore rinasce dalla brace addormentata sotto la cenere del cuore. Pepe aveva bisogno d'aria. Andò alla finestra e, aprendola, si accorse che c'era già il sole che brillava sul mare come la primavera fa sulle foglie. Si sentiva come da bambino, quando la stanchezza gli stroncava le gambe e gli occhi, ma la vita era troppo più forte e teneva svegli, perché era troppa la curiosità. Perché erano troppe ancora le cose da scoprire in quel mondo su cui da poco si camminava. Riprese il libro, lo infilò nella sua borsa a tracolla di pelle consumata, si fece una doccia veloce e felice, ritrovò il piacere di farsi la barba, si lasciò solo 2 baffetti impertinenti da picciotto e si spalmò un balsamo dopo barba azzurrognolo. Ascoltò il piacere dell'asciugamano bianco che toglieva le ultime gocce dal petto, riscoprì il gusto di indossare la biancheria e gli abiti puliti. Per la prima volta dopo tanto tempo ebbe il desiderio di comprarsi dei vestiti nuovi. Era domenica. Che sfiga. Scese di sotto. Alessia appariva nella fase più remota del sonno. Si mise la giacca, inforcò la bicicletta che giaceva per terra in giardino e iniziò a pedalare verso il bar del porto.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.